Ed eccoci rientrati in diretta per il primo approfondimento di questa serata. Come abbiamo annunciato poco fa in sommario, stiamo parlando di, come argomento, quello di Amazon, e per trattarlo abbiamo ospite con noi Marco Veruggio, a cui diamo intanto il bentornato qui sulle frequenze Blackout. Ciao, ci senti Marco?
Grazie dell'invito, buona serata a tutti.
Bene, ben ritrovato a te. Allora, dicevamo appunto Marco Veruggio, che è redattore di puntocritico.info e che ha anche scritto il libro assieme a Charmaine Chua e Spencer Cox, Conflitto di classe, sindacato in Amazon. Ecco appunto, visto la tua, diciamo, preparazione proprio su questo argomento, volevamo chiederti, ti abbiamo interpellato proprio come ha fatto tra l'altro il quotidiano, il Secolo XIX, su questa notizia che è rimbalzata un po' su tutti i media internazionali, anche qua nazionali, del fatto che appunto Amazon ha annunciato che avvierà una serie di licenziamenti, diciamo, di massa, di ampia scala. Si parla di circa, annunciati appunto, 14.000, diciamo, sicurissimi, ma che poi dovrebbero diventare...
Molto.
Esatto, potrebbero diventare 30.000, diciamo, in una maniera più... realistica, per poi, vabbè, possiamo, senza anticipare troppo, è un numero che potrebbe diventare veramente esponenziale entro il 2033, nella quale si parla di cifre veramente gigantesche, di
centinaia di migliaia.
Centinaia di migliaia, esatto, i lavoratori che perderebbero il loro posto. E noi appunto volevamo chiedere con te un po' di analizzare da vari punti di vista questa notizia, quindi innanzitutto magari andare a capirne un attimo l'origine, perché qua appunto negli articoli di giornale si alternano un po' varie teorie, diciamo. C'è chi insiste un po' di più sul fatto che è un atto d'obbligo, visto che nel mondo, diciamo, per l'avanzamento tecnologico generale, vista l'avanzata appunto delle tecnologie di intelligenza artificiale, piuttosto che della robotica, l'amministratore delegato di Amazon ha anche in un'altra intervista, tra l'altro, dice che si tratta anche di un tipo di ottica aziendale, ecco il motivo per il quale sono appunto previsti questi licenziamenti. Ora mi taccio davvero e lascio a te appunto l'analisi su questa notizia, prego.
Ma intanto diciamo che c'è un po' questo hype, diciamo, sull'intelligenza artificiale, per cui si tende sempre ad attribuire, diciamo, la tecnologia, oggi in particolare all'intelligenza artificiale, tutto quello che succede, e su questo poi magari, diciamo, in un'altra sede si potrebbe aprire un approfondimento, nel senso che sono due visioni speculari che si confermano: una, quella padronale, per cui l'intelligenza artificiale è la soluzione a tutti i problemi dell'umanità, e sull'altro versante, anche a sinistra, si tende un po' a demonizzare, quindi se diciamo si perdono migliaia di posti di lavoro, la colpa è della tecnologia. In realtà la tecnologia è sempre uno strumento, quindi il problema non è la tecnologia, ma è chi la usa. Amazon ha dato una giustificazione, in parte appunto poi rettificata dall'intervista che hai citato tu, che è stata fatta ieri, oggi, adesso non ricordo, molto trumpiana, cioè la filosofia aziendale, meno burocrazia, più tecnologia. Questo mi pare un po', diciamo, il senso del primo annuncio. Poi, diciamo, nell'ultima intervista, insomma, ha cercato un po' di addolcire. In realtà a me sembra che la causa sia, come sempre in questi casi, il tentativo di preservare i profitti dell'azienda in un quadro economico che evolve, in cui ci sono diversi elementi che si intrecciano. Uno sicuramente, come hanno sottolineato più o meno tutti gli analisti, è il rimbalzo post-pandemico. Questi sono, diciamo, gli ultimi effetti di questo rimbalzo, perché è chiaro che Amazon dal 2020, quando c'è stato il boom dell'e-commerce, ha investito massicciamente per aprire nuovi magazzini, assumere nuovi magazzinieri e driver per poter sfruttare al massimo quel periodo di affari straordinari che però, diciamo, era destinato prima o poi a terminare. Ovviamente, diciamo, non si è ritornati al periodo pre-Covid, perché poi, diciamo, molti che magari non avevano mai utilizzato l'e-commerce una volta che hanno iniziato, come dire, hanno continuato, però è chiaro, non hai più quella situazione di necessità in cui dovevi comprare su internet perché non potevi uscire e andare a comprare nei negozi. Quindi questo mi sembra un aspetto. Mi seguite sempre? Perché non sento nulla.
Sì. Okay. Ti sentiamo.
Okay. Perfetto. E questo, diciamo, è una cosa che si sa da anni, diciamo, un paio d'anni fa, se non ricordo male, Amazon aveva annunciato, come diceva appunto al secolo XIX, che soltanto negli Stati Uniti avrebbero cancellato o congelato la chiusura di diciamo l'inaugurazione di magazzini per complessivi circa 5 milioni di metri quadrati di superficie. Quindi questo è, diciamo, a mio avviso l'aspetto fondamentale. E poi c'è, diciamo, la concorrenza dei cinesi che comincia a farsi sentire, Shein, Temu, diciamo, hanno costruito la propria concorrenzialità proprio sul fatto di non avere per lo più dei magazzini vicino ai clienti. Cioè, se tu compri su Temu o su Shein, la merce ti viene spedita direttamente dalla Cina. E perché i magazzini sono un costo. Adesso poi i cinesi cominciano, diciamo, a costruire una piccola struttura distributiva più vicina al cliente, però, diciamo, non c'è paragone rispetto ai costi che ha Amazon, ed è un modello che funziona. Io so, per dire, ho mia nipote che compra ormai da tempo su queste piattaforme, magari aspetti 20 giorni, però paghi un quarto di quello che paghi su Amazon. Quindi, come dire, la logica di Amazon Prime, ricevo tutto entro 24 ore, entro 48 ore, magari con un 15% di sconto rispetto agli altri, funziona, finché non ti trovi uno che invece ti fa un ribasso del 50-60%.
E vince la Cina, cioè, dicono.
E a quel punto la gente è disponibile in larga misura anche ad aspettare qualche settimana in più.
Ecco.
A questo aggiunge un ultimo fattore che è, diciamo, un fenomeno di carenza di forza lavoro nei settori a bassa qualifica e bassi salari, quindi in generale in tutta la logistica, che è un fenomeno che negli Stati Uniti è iniziato col Covid, qui è arrivato, diciamo, con dimensioni, diciamo, più limitate, però circa un anno fa uno studio dello European Trade Union Institute, cioè il centro studi del sindacato europeo, confermava che questo fenomeno c'è anche in Europa e in Italia. E io ricordo, circa un anno fa, ho partecipato alla presentazione del rapporto annuale del osservatorio Gino Micheletti, quello sulla contract logistics che viene fatto ogni anno, e c'era circa 2000 manager della logistica, e uno dei mantra era: dobbiamo rendere le nostre aziende più attrattive, dobbiamo rendere le nostre aziende più attrattive. Che cosa significa? Significa che la gente a lavorare da noi, diciamo, non ci viene più con l'entusiasmo di una volta. Ho fatto un po' di verifiche, poi diciamo, dovendo scrivere degli articoli, e anche un po' di sindacalisti mi hanno detto, non so, ad esempio un sindacalista di Bergamo mi ha detto sì, abbiamo ditte della logistica che ci chiedono di mandare se abbiamo dei curricula di lavoratori da assumere, quindi quando le aziende si rivolgono a un sindacalista per avere il curriculum di una persona da assumere, significa che evidentemente sono in difficoltà. E no, mi fermo, dimmi pure.
No, no, scusa, finisci, se è l'ultima cosa, così poi mi inserisco.
No, l'ultima cosa è che io, ad esempio, che quando appunto stavo scrivendo il saggio che poi è stato pubblicato sul libro, avevo fatto domanda di assunzione in un magazzino qui vicino a Roma, Passo Corese, avevo fatto, diciamo, il primo step della formazione. Poi, insomma, lì funziona che ti chiama l'agenzia di lavoro interinale, se non rispondi entro tre squilli parte immediatamente la mail dicendo sei stato cancellato dalla lista. È successo un paio di volte, io poi ho lasciato perdere, e però adesso sono mesi che c'è una pubblicità massiccia che cercano personale, e a me, a Decco, cosa mi è successo? Mi ha scritto tre volte dicendo ma sei ancora interessato a lavorare perché abbiamo bisogno. E quindi è chiaro che in una situazione in cui c'è la concorrenza dei cinesi, il rischio, diciamo, che chiaramente se c'è carenza di forza lavoro devi pagare di più, è a quel punto, come dire, la sostituzione tecnologica, che è un costo, però diventa, come dire, un rischio accettabile.
Certo, tra l'altro, scusami, ho qualche problema con questo microfono, ok, dicevo, tra l'altro appunto in coerenza con tutto questo, il dato da notare, che non abbiamo effettivamente detto ancora a chi ci sta ascoltando, è che tutti questi posti che vengono, questi 14.000 posti, diciamo, un po' più sicuri che verranno, di cui le procedure sono già iniziate, insomma, di licenziamento, sono praticamente tutti quanti impiegati, che infatti conferma esattamente quello che stai dicendo tu, nel senso che l'interesse è più nel sfoltire quella parte di personale impiegatizia, il che appunto avrebbe anche più senso su un discorso dell'intelligenza artificiale, che magari può appunto, come dire, agevolare certi processi d'ufficio in maniera un po' più facile e agile, piuttosto che un arrivo della robotica domotica dall'oggi al domani che sostituisca d'amblè un operaio della logistica, nel senso che effettivamente,
certo,
è una cosa un po' più complicata.
Ma poi, diciamo,
e poi guarda, solo giusto per chiudere, effettivamente come dicevi dall'intervista, dalle varie interviste che sono uscite, un'altra cosa che appunto, che le parole proprio che ho usato, Andy Jesse, è stata quella di che appunto ci vuole sostiene che l'espansione dell'organico abbia ridotto il senso di responsabilità tra i dipendenti, e quindi dice: l'obiettivo dell'azienda è operare come la più grande startup del mondo, ci impegniamo a operare come la più grande startup, e questo significa rimuovere i livelli, e ci vuole maggiore forza, ridurre la burocrazia, eliminare i livelli gerarchici e riassegnare risorse. Cioè, mi viene letta così, a voler pensare male, viene da pensare che c'erano delle persone che stavano iniziando all'interno di Amazon ad acquisire, tra virgolette, un po' troppo potere. Cioè, a me, magari mi sbaglio, la prima cosa che mi è venuta in mente è come se appunto volessero allargare sempre di più, diciamo, la forbice tra, diciamo, una dirigenza e poi chi lavora. Magari
diciamo che lì intanto c'è un aspetto che in generale un po' in tutte le big tech, questo settore, diciamo, di talenti, li chiamano loro, cioè di tecnici iperspecializzati, che sono quelli che poi, diciamo, costruiscono le strategie e anche pianificano e realizzano le infrastrutture tecnologiche, che sono, diciamo, in continua evoluzione, perché poi adesso Amazon sta elaborando ad esempio il suo linguaggio, quindi, diciamo, la sua chat GPT, perché ad esempio da un paio d'anni c'è una ristrutturazione della rete negli Stati Uniti, per cui c'è, diciamo, una sorta di regionalizzazione, quindi le merci, una volta atterrate, diciamo, in un aeroporto, tendenzialmente non escono più dallo Stato o da un gruppo di Stati, quindi Amazon è, diciamo, un colosso che però, diciamo, non ha i piedi d'argilla, corre molto velocemente. Questa è anche una delle difficoltà che chi studia Amazon deve, con cui si deve confrontare, perché tu dici una cosa oggi e c'è il rischio che la settimana prossima sia già superata. Però questo settore di lavoratori che in Amazon, così come, diciamo, nelle cosiddette big tech, svolge questo ruolo, a differenza, diciamo, dei lavoratori di base, gode di condizioni invidiabili, soprattutto per quello che riguarda il mercato del lavoro americano, quindi salari elevati, assicurazioni sanitarie che, diciamo, ricche, che coprono non soltanto il lavoratore ma anche la famiglia, luoghi di lavoro dove, insomma, per invogliarli a stare tutto il giorno ci sono tutta una serie di servizi, palestre, mense,
certo.
Eccetera eccetera, e quindi, come dire, tagliare uno di questi posti di lavoro è come, diciamo, tagliare 10 magazzinieri, quindi questo, diciamo, è uno degli aspetti. Se poi ci possano essere delle ragioni legate, diciamo, a conflitti interni, diciamo che quel settore lì è un settore che è molto poco conflittuale, e in particolare, diciamo, sul terreno sindacale. Le poche cose che si sono mosse in questi ultimi anni sono campagne più politiche legate, ad esempio, alla critica che viene fatta, diciamo, dei contratti che Amazon oppure Google, Microsoft hanno con apparati come, non so, le forze armate israeliane, le forze armate americane, eccetera. Ecco, quindi su questo terreno ci sono state contestazioni, licenziamenti, eccetera. Ma dal punto di vista sindacale, anche proprio per le condizioni di cui godono, diciamo, non, Amazon in questo momento non ha, mi pare, l'esigenza, diciamo, di come dire, mettere in atto ritorsioni. Credo che siano più, appunto, dinamiche di carattere economico, che probabilmente in un primo momento colpiscono appunto la parte apicale, diciamo, della forza lavoro. Dopodiché, se i numeri sono quelli che si leggono,
si leggeva 600.000 persone entro il 2033,
che arriva da Forbes, quindi
sì, dicevano un documento interno trovato in Amazon, quindi,
esatto. E ora 600.000 francamente mi sembra un'esagerazione, perché al momento
il totale,
diciamo,
è
un milione e mezzo, però un milione e mezzo significa, diciamo, dipendenti diretti e indotto, quindi vorrebbe dire che licenziano il 40% della forza lavoro. Però è chiaro che se i numeri crescono, ecco, a quel punto inevitabilmente vengono colpiti i siti, diciamo, tradizionali, quindi i magazzini e le ditte che consegnano. Peraltro in una situazione in cui Amazon non ha nessun problema, perché ha la stragrande maggioranza dei dipendenti, di quelli che noi chiamiamo dipendenti di Amazon, in realtà sono dipendenti di agenzie con contratto a tempo determinato,
certo.
Non c'è bisogno di licenziarli, vengono licenziati normalmente perché è un'azienda in cui c'è
a
un
ciclo continuo
altissimo. Esatto.
Per chiudere, vorrei, cioè, anche lì sempre un aspetto che non abbiamo detto, poi magari chi ascolta l'avrà già letto negli articoli di giornale, ma lo ricordiamo che comunque, se vogliamo vederci in tutto questo un briciolo di nota positiva, è che, appunto, per il momento sembra non siano, diciamo, subito in pericolo dei posti di lavoro qua in Italia, così magra
no.
Consolazione.
In Italia al momento ci sono, credo che ci sia un incontro sindacale, diciamo, questa settimana, non so se c'è appena stato, insomma, comunque
sì, dovrebbe essere tra una settimana in teoria.
Esatto, però, diciamo, al momento non sono annunciati esuberi, ecco, quindi sia l'Italia che l'Europa per il momento dovrebbero essere, diciamo, salve. Però è chiaro che, appunto, è una salvezza, diciamo, per modo di dire, perché comunque in realtà il ciclo delle assunzioni e dei licenziamenti in Amazon è continuo, cioè Amazon ha dei tassi di sostituzione della manodopera che ricordano le fabbriche di Ford, diciamo, prima del famoso aumento di $2 l'ora che tutti citano dicendo, no, che Ford lo diede perché voleva che gli operai si comprassero la Ford, e in parte è vero, ma il problema era che gli operai scappavano e Amazon ha dei tassi di sostituzione per cui in un anno praticamente tu in un magazzino rinnovi il 70-80% della forza lavoro.
Chiarissimo. Marco, io direi che abbiamo abbastanza snocciolato la questione. Ti ringrazio tantissimo come sempre. Rimando a tutti quelli che ci stanno ascoltando appunto a puntocritico.info, dove si possono leggere appunto molte notizie che non sono solo legate al mondo Amazon. E appunto ci sentiremo poi alle prossime, quando parleremo di questo colosso dell'e-commerce.
Va bene, grazie mille allora.
Buona serata, ciao.
Ciao.